Wiki Music. Franz Liszt, gli anni di Parigi, raccontati da Anna Rastelli.
Di oggi è dedicata al musicista che fu, potremmo dire, la prima superstar del mondo musicale, Franz Liszt. E questo straordinario successo iniziò proprio a Parigi. Franz Liszt era arrivato nella capitale francese l'11 dicembre del 1823 e 11 giorni dopo un giornale annunciò che il mondo della musica aveva il suo più grande fenomeno in un giovane pianista ungherese di 11 anni che si chiamava Liszt, suonava in maniera straordinaria e componeva come un grande maestro. Liszt era nato il 22 ottobre del 1811, quando nel cielo d'Europa splendeva una enorme cometa, la cui coda, si disse, era lunga 100 milioni di chilometri. Un presagio. Il padre Adam e la moglie Anna si erano da poco trasferiti in un piccolo villaggio, Reiding, che ancora oggi conta poco più di 800 abitanti, nel cuore del vastissimo impero austro-ungarico, oggi ai confini con l'Ungheria, lontano da tutto, soprattutto dal castello degli Esterhazy ad Eisenstadt, dove il padre era stato al servizio del principe Nikolaus II. Anche se il principe, ci raccontano le cronache, non era un grande raffinato in fatto di gusti musicali, la vita sociale e concertistica era molto intensa. Lì, ad Eisenstadt, Adam, che suonava il pianoforte, il violino, il violoncello, aveva conosciuto e suonato con Haydn, incontrato Beethoven, Hummel e molti altri. Per sua sfortuna si era anche dimostrato un amministratore capace e così il principe lo mandò a sovrintendere alle sue proprietà più lontane. Tutto il glamour della vita sociale se n'era andato. Ora restava la nostalgia. Ma nei giorni della cometa era venuto alla luce Franz e sembrò il presagio di un destino eccezionale. E così fu. Franz era destinato ad avere una carriera brillante fin dall'adolescenza, tanto da oscurare la fama di molti, se non di tutti i suoi contemporanei. Divenne Franz Liszt l'archetipo del musicista romantico. E quando arrivò a Parigi, dove lo considerarono la nona meraviglia del mondo, la sua immagine assunse le dimensioni di quella di un uomo di pensiero, capace di influenzare il destino della musica. I molti ritratti che gli fecero fin da bambino ci mostrano un giovane dai capelli scuri, i lineamenti fini, lo sguardo intenso e la figura delicata. La sua prima composizione, pubblicata a 11 anni a Vienna, fu una variazione su un tema di valzer che Diabelli aveva commissionato a lui e dai musicisti più celebri di Austria e Germania. Liszt, in verità, fu un successo dovuto non solo al suo straordinario talento, ma anche al padre Adam, che si occuperà di far avere al figlio la migliore educazione musicale. Il primo maestro fu lui, che gli insegnò il pianoforte, l'armonia e lo incoraggiò a improvvisare. Tra i ricordi d'infanzia, uno è rimasto particolarmente impresso a Franz, quello delle tribù di zigani nomadi che attraversavano le pianure dell'Ungheria, improvvisando concerti. Ritroveremo quel fraseggiare libero, i repentini cambi di direzione, le modulazioni imprevedibili e il colore del suono tipico degli zigani nelle rapsodie ungheresi. Più strabiliante la scrittura pianistica di Liszt se pensiamo al mondo da cui il ragazzo proveniva, che era la scuola di Karl Czerny, da cui aveva preso lezioni a Vienna, e di Antonio Salieri, il suo primo maestro di composizione. A Vienna Liszt aveva fatto i primi concerti. Ad uno di questi si racconta che fosse stato presente anche Beethoven, che, sempre stando a quel che si dice, alla fine prese in braccio il ragazzino, lo baciò sulla fronte e gli disse: «Tu sei tra i fortunati, capaci di dare gioia e felicità a molte persone». A Parigi, Adam sperava di poter iscrivere Franz al conservatorio, ma il direttore, il severo Cherubini, non accettò, giustificando la sua decisione con la regola che il conservatorio non ammetteva studenti stranieri. La delusione fu enorme, ma l'impressione che il ragazzo fece sul pubblico nei suoi primi concerti fu strabiliante. Le gran dame dell'aristocrazia iniziarono a proteggerlo e a organizzare concerti per lui. La duchessa de Berry fu una delle prime sostenitrici, insieme con Maria Carolina di Borbone, completamente infatuata del ragazzo. Un giornalista francese, Alphonse Martainville, dopo un concerto al Théâtre des Italiens il 7 marzo 1824, scrisse sulla rivista Le Drapeau Blanc: «Inizio a credere alla trasmigrazione delle anime. Lo spirito di Mozart deve essere passato nel corpo del giovane Liszt». Da quel momento in poi il successo dei concerti fu enorme. A quell'età il pianismo di Liszt era già, si disse, di una perfezione disperante. Divenne una leggenda grazie alla tecnica strabiliante e poi precisione, brillantezza, varietà nelle sfumature di suono. Possiamo farcene un'idea dagli studi trascendentali, che raggiunsero la loro forma definitiva, è vero, solo nel 1851, quando Liszt aveva 40 anni, ma a cui aveva iniziato a pensare già 25 anni prima, nel 1826, a Parigi.
Thank you.
Parigi fece la conoscenza con Erard, il più celebre costruttore di pianoforti dell'epoca. Sébastien Erard offrì al giovane uno dei suoi strumenti e lo presentò come uno dei suoi artisti. Il ragazzo in pochi mesi diede 48 concerti, con enorme successo economico. Il nuovo pianoforte offriva all'interprete il grande vantaggio del doppio scappamento, che permetteva per la prima volta di eseguire velocissime ripetizioni di note e trilli, lasciando il pubblico con l'impressione di assistere ad un miracolo. Liszt, il prodigio, il genio, il nuovo Mozart, tutta la città era infatuata di lui, anche se non riuscivano a pronunciare correttamente il suo nome. Le cronache raccontano i suoi innumerevoli successi. Liszt eletto membro della Società Accademica dei Fanciulli di Apollo. Liszt definito il famoso improvvisatore. Tutti i giornali scrivevano di lui, la Pandore, le Journal des Débats, la Gazzetta di Francia, perfino Le Moniteur Universel, il giornale ufficiale del governo francese. Anni dopo, il poeta Heinrich Heine coniò il termine listomania per descrivere quell'infatuazione. Nel 1824 Liszt con Erard, che portava uno dei suoi nuovi pianoforti, attraversò il canale della Manica per andare a Londra. Qui, ancora una volta, il Morning Post si unì al coro di lodi dei giornali francesi scrivendo: «Rendere giustizia alla performance del maestro Liszt è impossibile». L'anno successivo Liszt suonò al castello di Windsor e alla presenza del re Giorgio IV. 4 giorni prima di compiere 14 anni presentò all'Accademia Reale la sua opera Don Sanche ou Le Château d'Amour, dove dimostrò una consapevolezza notevole nella scrittura orchestrale. Giovinezza Liszt, incline all'introspezione, immaginò di intraprendere la carriera religiosa. Lo disse al padre, ma questi gli rispose: «Tu appartieni all'arte, non alla chiesa». Poco tempo dopo il padre morì di febbre tifoidea e Liszt venne raggiunto a Parigi dalla madre. Si allontanò dai concerti e iniziò a dar lezioni di pianoforte, un'altra delle attività che lo resero celebre. Tra i primi allievi ci fu una ragazza, Caroline de Saint-Cricq, figlia del ministro del commercio nel governo di Carlo X. La loro passione ebbe il destino di tutte le passioni fragili dell'adolescenza, ossia si concluse per intervento del padre di lei. Un'altra studentessa, Valérie Boissier, è diventata celebre grazie alla cronaca delle lezioni redatta dalla madre Caroline Boutini-Boissier. Le parole di quel diario ci raccontano Liszt così: «La musica è per lui l'organo di un'anima fiera, sofferente, veemente, orgogliosa, o piuttosto nobile e piena di dignità e di passione». La salute di Liszt era spesso compromessa e un giorno si ammalò, al punto che fu creduto morto. Sul giornale Le Corsaire, il 28 ottobre 1828, comparve la notizia: morte del giovane Liszt. Qualcosa accadde proprio nel momento in cui Liszt prendeva coscienza, per usare le sue parole, di essere seduto male nella parte del ragazzo prodigio. Nella Parigi degli anni 30, la rivoluzione di luglio e le Trois Glorieuses avevano cambiato l'assetto politico della Francia, con la deposizione di Carlo X e messo sul trono Luigi Filippo. Liszt si sentì chiamato in causa e cominciò a scrivere una sinfonia rivoluzionaria. L'atmosfera liberale che si diffuse dopo la rivoluzione di luglio fu un catalizzatore. A Parigi arrivarono scrittori, pittori, musicisti e studiosi. C'erano Victor Hugo, Sainte-Beuve, Balzac, George Sand, Heine e poi i pittori Delacroix, De Verrières e Ary Scheffer. Tutto cambiò. L'artista non era più un passatempo di lusso, ma a lui spettava il compito di interpretare la società, di offrire la propria visione del mondo. Ai suoi allievi Liszt insegnava che l'arte non è un fine, ma un dovere etico. Lo studio non deve essere meccanico, diceva, ma ispirato ad una visione del mondo la più autentica possibile. Questo cambio di prospettiva coincise con l'arrivo a Parigi di Niccolò Paganini, che diede due concerti nel 1831 e nel mese di aprile del 1832, nella città devastata dal colera. Il geniale, misterioso e demonico violinista suonò in favore delle vittime. Liszt era presente e per lui quel concerto fu più che una rivelazione. Scrisse ad un amico: «Per settimane dopo quel concerto le mie dita e il mio spirito hanno lavorato come dannati. Omero, la Bibbia, Platone, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart, Weber, tutti sono intorno a me. Li studio, medito, li divoro con furore. In più faccio 4-5 ore di esercizi, terze, seste, ottave, tremoli, note ripetute, cadenze. Ah, se non divento pazzo, troverete in me un artista. Un artista come oggi deve essere. Che uomo, che violino, che artista e che sofferenze, che torture in quelle quattro corde». La venerazione per l'arte di Paganini ispirò i grandi studi da Paganini, di cui abbiamo ascoltato la campanella. Ma non fu solo questo. L'arte di Paganini rese più forte e concreta l'ambizione di Liszt di diventare il più grande pianista dell'età romantica. Il suo virtuosismo e la capacità espressiva erano gli elementi essenziali del progetto. Ma l'artista Liszt voleva ancora qualcos'altro. Finalizzare il virtuosismo ad una nuova concezione del pianoforte, ad una più vasta consapevolezza estetica. Le sue composizioni, grazie anche all'evoluzione dello strumento, alle nuove sonorità e alle esigenze della sua generazione, si aprirono dunque ad un orizzonte sempre più grande. Dietro le urgenze dello spirito, Liszt cambiò anche il linguaggio della musica. Chopin arrivò a Parigi nel 1832 e Liszt fu presente al suo primo concerto alla Salle Pleyel il 26 febbraio. Da Chopin Liszt apprese che il pianoforte poteva essere anche delicato. Se Paganini incoraggiò lo stile trascendentale, Chopin aprì le porte a quello poetico, raffinato, alla cantabilità che grazie agli abbellimenti diventava quasi impalpabile. Così la virtuosità si combinò con la poesia. Nessuno come Liszt riuscì a mettere insieme le due cose. Dualità perfetta che Baudelaire colse nel suo poema in prosa dedicato a Liszt, Le Tierce. Con il passare del tempo divenne sempre più evidente che dietro il pianismo funambolico c'era una delle menti creative più elevate del secolo. Liszt mostrò ogni giorno di più di avere una profondissima conoscenza della musica, che gli permetteva di trarre dalle partiture cose che gli altri non vedevano. Chopin gli aveva dedicato gli studi opera 10 e dopo aver sentito come li suonava confessò ad un amico che gli avrebbe rubato volentieri quell'interpretazione. Di quegli anni parigini fu testimone Willem von Lenz, che ebbe la fortuna di diventare amico di Franz Liszt. Il giovane era arrivato a Parigi nel 1828 a 19 anni. Liszt, scrisse Lenz, rappresentava la nuova era del pianoforte, che aveva travolto e annientato la vecchia scuola insieme a tutti i suoi fedeli. Liszt non suona il pianoforte, al pianoforte racconta il suo destino. Sono anche gli anni in cui la sensibilità e l'inclinazione alla malinconia portarono Liszt ad avere una sorta di ossessione della morte. Quando a Parigi scoppiò il colera e la città era sconvolta dalle centinaia di vittime, Liszt si racconta che andasse a visitare i moribondi negli ospedali e che a casa di Victor Hugo ogni giorno suonasse la marcia funebre di Beethoven, mentre a Notre Dame si svolgevano i funerali delle vittime. La contessa Dash, che viveva nello stesso palazzo in cui Liszt abitava con la madre, raccontò di essere rimasta sveglia tutta una notte ascoltando Liszt suonare infinite variazioni sul Dies Irae, tema che ritroviamo in Totentanz. Nella Parigi degli anni 30 la fama di Liszt non fu incontrastata. I pianisti erano moltissimi, tra cui Field, Hummel, Moscheles, Kalkbrenner, e ognuno di loro eccelleva in qualcosa, chi nella velocità delle ottave, chi nella rapidità o la precisione delle scale. Nel 1835 arrivò Thalberg, che dopo un concerto nella sala del conservatorio fu dichiarato l'apostolo di una nuova arte. Chopin, a dire il vero, non la pensava così. Non amava quel genio aristocratico che piaceva alle signore, scriveva fantasie su temi orecchiabili e portava camicie con i polsini di diamanti. Eppure Thalberg, che al contrario di Liszt riusciva a suonare rimanendo imperturbabile, era ammirato per il suono poetico, raffinato e per riuscire a produrre l'effetto tre mani. Infatti, era in grado, grazie ad un uso sapiente del pedale, di suonare una melodia alternativamente con la sinistra e con la destra, delineando allo stesso tempo l'accompagnamento in arpeggi estesi per tutta la tastiera. Thalberg addirittura scriveva le sue partiture per pianoforte su tre pentagrammi, per rendere chiara la sua intenzione. Il pubblico musicale di Parigi dunque si divise fra i sostenitori della superiorità artistica di Liszt e quelli che invece sostenevano l'arte di Thalberg. La querelle, ampiamente alimentata dai giornali, ebbe poi effetto sulla stagione concertistica dell'inverno 35-36, in cui ci furono più di 200 concerti, un autentico carnevale pianistico. ma i due grandissimi non si erano ancora incontrati. L'occasione la offrì la principessa Cristina Belgioioso, la principessa rivoluzionaria, amica di Garibaldi e Mazzini, sostenitrice dell'indipendenza italiana. Si era stabilita a Parigi per sfuggire alla condanna di alto tradimento avuta a Milano e aveva un salotto frequentato dagli uomini più in vista del momento. Erano suoi amici Bellini, Meyerbeer, Dumas, de Musset, Heine. Fu lei a ospitare il confronto tra i due pianisti con un concerto in favore dei rifugiati italiani. La notizia apparve sulla Gazette Musicale. La presenza di entrambi i musicisti, il cui talento agitava il mondo musicale, era l'evento della giornata. Roma o Cartagine? Liszt o Thalberg? Il concerto ebbe luogo e entrambi si presentarono nella forma migliore. Alla fine del concerto la sala rimase in silenzio, prima che entrambi fossero dichiarati vincitori, dunque nessuno sconfitto. La principessa Belgioioso risolse la questione con un'affermazione diplomatica che è rimasta celebre. Thalberg è il primo pianista del mondo, disse. Liszt è unico. In quel momento Liszt non abitava più stabilmente a Parigi. Nel 1833 aveva incontrato Marie Daguet, una delle donne della sua vita, e con lei nel 1835 era fuggito in Svizzera per evitare lo scandalo della relazione. Marie, infatti, era sposata e madre di due figlie. Una storia di amore, la loro, che aveva già dato una figlia, Blandine, e che cambierà il destino di entrambi. Ancora una volta lo stile di Liszt ne verrà profondamente influenzato. Scriverà Gli anni di pellegrinaggio, due raccolte dedicate alla Svizzera e all'Italia, per pianoforte. Poco tempo dopo, sulle pagine della Gazette Musicale, descriverà quel misterioso sentimento che lo legava al pianoforte. Per me il pianoforte è come la nave per il marinaio, il corsiero per l'arabo, e forse ancora di più, perché il mio pianoforte finora sono io, la mia parola, la mia vita. Esso è l'intimo depositario di tutto ciò che si è agitato nel mio cuore nei giorni più ardenti della mia giovinezza. In esso ho riposto tutti i miei desideri, i miei sogni, tutte le mie gioie e i miei dolori. Le sue corde hanno vibrato sotto le mie passioni, i suoi tasti docili hanno obbedito a tutti i miei capricci.
Il 22 ottobre 1811 nasce a Raiding Franz Liszt. Anna Rastelli lo ha raccontato a Wikimusic.